Rhein di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Il GR di Controradio che va in onda nel giorno dello sciopero dei giornalisti, perché noi giornalisti della redazione di Controradio siamo contrattualizzati in un'altra fattispecie, quindi per questo siamo in onda regolarmente. Le notizie per quello che riguarda la Toscana: un gruppo di cittadini fiorentini residenti del quartiere 5 hanno deciso di organizzare un pranzo in Piazza Tanucci per dire no all'apertura della prima sede italiana del movimento di Roberto Vannacci, futuro nazionale. Apertura che ha già registrato una contrarietà molto diffusa in città, dai partiti che governano a Firenze alle associazioni e centri sociali. Domani dalle 10 in Piazza Tanucci i residenti daranno vita ad una mattinata di laboratori, giochi per bambini e incontri fino al pranzo a cui sono tutti invitati, come ci ha raccontato Irene, una residente della zona.
Il nostro è stato un movimento spontaneo. Non appena abbiamo appreso dell'apertura della sede di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, proprio nella piazza che è il centro gravitazionale delle nostre vite, che attraversiamo ogni giorno, più volte al giorno, ci siamo ritrovati in piazza parlando appunto di questa notizia. È nata l'idea di formare un gruppo su WhatsApp e che appunto rappresentasse questi valori in contrapposizione quelli proposti da Vannacci e dai suoi. Il punto d'inizio è stato pensare alla memoria storica del nostro territorio e nel piccolo, quindi di questa piccola zona del quartiere 5 di Firenze, che è un po' davvero un micromondo nel cuore della Firenze antifascista, una zona che porta con sé un'esperienza storica non trascurabile e che fa di questi valori il modo di socializzare. Siamo abituati tutti noi che viviamo nel quartiere a vivere la piazza come un centro d'aggregazione spontanea e a frequentarla di giorno e di notte, perché fortunatamente negli ultimi anni la piazza è anche più viva che mai e quindi siamo sempre là. Pensare, ecco, di avere in piazza degli elementi così divisivi come coloro che professano le idee di Vannacci è un po' in contrasto con lo stile di vita quotidiano della piazza.
Se non si interviene in maniera strutturale, la situazione nel carcere fiorentino di Sollicciano, come in altri penitenziari toscani, non potrà che peggiorare. Il sovraffollamento non è solo un problema logistico, ma un fattore che alimenta la violenza e il disagio mentale all'interno degli istituti penitenziari. Ad affermarlo Andrea Piazzoli, consigliere dell'Ordine dei Psicologi della Toscana. Sentiamo.
In generale, anche in questo caso, i dati cosa ci dicono? Ci dicono che c'è un aumento progressivo di suicidi, di psicopatologie che si generano all'interno di questi contesti. Sicuramente serve, per riuscire ad avere un carcere che sia davvero riabilitativo, che dovrebbe essere la sua funzione costituzionale, servirebbe investire sul lato della prevenzione e non cercare di gestire solo l'emergenza, che tra l'altro costa di più. Quello che dovremmo fare sicuramente è cercare di investire da un punto di vista di supporto psicologico all'interno di questi contesti, cercare di aumentare i costi letto o comunque garantire delle condizioni di vita minime che evitassero di arrivare a queste situazioni. È una cosa fattibile, proprio perché appunto investire in prevenzione è meglio rispetto che gestire l'emergenza. Come Ordine dei Psicologi abbiamo sempre lavorato in questa direzione, nel senso che ovviamente quando escono dei dati e c'è un dato concreto che dimostra quanto effettivamente potremmo incidere positivamente in un contesto, allora ha senso esprimersi e cercare di far sentire la propria voce su un tema che effettivamente ci dà molto margine per poter fare qualcosa di positivo in termini di benessere per le persone.
Qual è l'impatto dell'illegalità e della criminalità organizzata sull'economia toscana? Se ne è parlato oggi, se ne sta parlando oggi nell'ambito di un convegno organizzato dall'IRPET. Lo sta seguendo per noi Sandra Salvato. A te la linea, Sandro.
Buongiorno Domenico. Sì, cosa emerge? Emerge che, essendo la Toscana una realtà economicamente avanzata, diventa un mercato interessante per le organizzazioni criminali. Ergo siamo un mercato da sfruttare piuttosto che un territorio in cui le organizzazioni criminali si insediano e si radicano in modo permanente. Così dice Nicola Sciclone, che è il presidente dell'IRPET. È un dato importante, evidentemente, cui si aggiunge quello che vede il nostro contesto socio-economico non debole né fragile, e dunque da associare alla diffusione degli eventi criminali. La qualità delle nostre istituzioni si colloca nelle posizioni di testa se guardiamo anche agli aspetti corruttivi. Il mercato degli appalti testimonia un orientamento alla trasparenza e si registra anche una riduzione dei tempi e degli importi degli affidamenti. Rimane comunque l'appetibilità del mercato. In questo senso emerge sempre dal rapporto, ci sono segnali circostanziali, ad esempio ad alcuni territori, con segnali di infiltrazioni di organizzazioni criminali, per esempio di reati economici, in particolare a Prato, che effettivamente spicca per la criticità nel complesso in relazione ad alcuni casi di contraffazione di natura ambientale e reati legati al riciclaggio del denaro. Cosa fare? Si deve continuare a monitorare la situazione, sottolinea il Ciclone e Presidente Gianni, perché vi è un'esposizione che può compromettere il tessuto economico-sociale della nostra regione. Ricordo in conclusione che nel complesso l'economia sommersa e l'economia illegale compongono la cosiddetta economia non osservata, che vale circa 10 punti percentuali del PIL, e sono quindi 14 miliardi che vengono sottratti all'economia legale e hanno un peso rilevante per il sistema toscano. È tutto, a te la linea.
Grazie. La comunità statunitense a Firenze, organizzata nei gruppi di attivisti progressisti Go Trouble Firenze, membro di Indivisible Abroad, Women's March Florence, statunitensi contro la guerra, promuove la terza giornata internazionale No Kings. Sabato 28 marzo alle 15 in via De Gondi, sentiamo l'intervista con Anne-Marie Speno ai nostri microfoni.
Questa manifestazione fa parte di una grande manifestazione che si troverà in tutti gli Stati Uniti domani, ed è la terza No Kings, niente re. Infatti si è fatto la prima a giugno del 2025, poi un altro ad ottobre, e quindi questa è la terza. L'ultima volta è stata la manifestazione di protesta in un solo giorno più grande di tutta la storia degli Stati Uniti, e quindi noi qui in Europa e a Firenze facciamo parte di questo grande movimento, perché vogliamo dire assolutamente no alla politica di Trump e dei suoi. Non è più accettabile che lui continua in questa maniera. Prima si è concentrato all'interno degli Stati Uniti, appena arrivato ha cominciato contro le università, contro gli avvocati che facevano delle azioni contro di lui, e ora via via ha cominciato in tutto il mondo. Questa storia di prendere prima la Groenlandia, che l'abbiamo preso un po' quasi sul ridere, però ora non è più da ridere, perché è veramente pericolosissima questa situazione, perché la politica degli Stati Uniti all'estero non è mai stata una bella politica. Sappiamo da Vietnam, da Cile, sappiamo cosa ha fatto negli Stati Uniti nel passato, però adesso è una cosa veramente inaccettabile.
A Firenze posa della prima pietra al centro di riabilitazione oncologica dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, centro di cura integrato tra i primi in Italia. Lo spazio sorgerà nel 2027 nell'ex palestra di via Corelli a Novoli e sarà dedicato ai pazienti oncologici, alle loro famiglie, con percorsi riabilitativi gratuiti e personalizzati per favorire benessere, autonomia e qualità della vita. Sandra Salvato ha sentito il presidente di ATT, Giuseppe Spinelli.
È un momento molto importante per i malati di tumore in generale, perché i centri di cura integrati, come sarà il nostro centro di riabilitazione oncologico dell'Associazione Tumori Toscana, è tra i primi in Italia e ce ne sono pochi anche nel mondo. È un modo nuovo, moderno, di intercettare quelle che sono le nuove necessità dei malati di tumore. La sopravvivenza è così come è molto aumentata, e la mortalità è diminuita, e quindi ci sono nuove esigenze per i malati di cancro, nuove esigenze che vuol dire quello di avere un supporto psicologico, di avere un recupero sia fisico possibile, ma anche un benessere psicologico. Le due cose, mente e corpo, sono molto legate. Per noi è un momento veramente importante, perché anche per l'Associazione Tumori Toscana, perché fa parte di un momento evolutivo di quella che è la nostra storia di cure domiciliari oncologiche e malati di cancro. Pensiamo, speriamo di poter finire i lavori in settembre 2027, ci siamo presi un periodo abbastanza ampio per riuscire a farlo. Dopo 6 mesi di rodaggio, pensiamo di poter dare in linea di massima 800 prestazioni psicologiche e 500 di supporto, 250 prestazioni di terapie nutrizionali e fondamentalmente anche poi altre prestazioni che in questa struttura, che poi, se potete vedere, cioè, è un'ex palestra per una parte, quindi all'interno fare anche delle attività quale yoga, thai, mindfulness, tutte quelle attività che servono a rilassare il corpo e anche la mente.
Per celebrare i 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto, scrittrice di alcuni testi cardine della letteratura per ragazzi, il Gabinetto VSE presenta presso l'Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti la mostra Raccontare il mondo, donne, letteratura e infanzia al VSE. Michele Rossi, direttore del VSE, Benedetta Gallerini e Dalisa Martini, curatrici della mostra, che è visitabile fino al 24 luglio.
Con Laura Orvieto davvero ricordiamo l'Archivio Contemporaneo Bonsanti, un fondo che è arrivato nel 78, uno dei più importanti fondi archivistici dell'Archivio Contemporaneo. Dei fratelli Orvieto si ricorda la rivista Il Marzocco, in cui collaborò Laura Orvieto, la Settimana dei Ragazzi, si racconta davvero la letteratura per ragazzi, ma anche la grande letteratura.
Come diciamo sempre, la letteratura per ragazzi è 0,99, non ha età, non ha tempo.
No, è lì che ci formiamo tutti quanti, ecco, le nostre fantasie, la nostra immaginazione nasce da quei libri, poi si sviluppa certamente con i romanzi, con i racconti che leggiamo quando siamo adulti, ecco, ma lì devo dire la nostra fantasia nasce da quei libri.
È emerso un vero e proprio mondo sommerso, quello di una scrittura femminile, una scrittura soprattutto ovviamente per l'infanzia, che è anche per gli adulti, veramente una letteratura potente e che tocca tanti temi, storie bellissime con illustrazioni altrettanto belle.
Ci siamo concentrati soprattutto sul Marzocco, la rivista fondata da Angelo Orvieto e da Laura, e abbiamo ricercato e letto quasi tutti i suoi articoli scritti sul Marzocco per poi trarne le recensioni che lei faceva sui libri per ragazzi, e infatti è la voce di Laura che parla per tutti. Per cui il Marzocco, la Settimana dei Ragazzi, la rivista che Laura ha diretto dal 45 al 47, e abbiamo messo in mostra i bozzetti di illustratori più importanti, tipo Vinicio Berti, Piero Bernardini, Faorsi, Salim Beni.
Vino, eccellenze gastronomiche, tutti i prodotti artigianali del territorio, degustazioni, masterclass, show cooking, tutto questo andrà in scena. Gusto Toscano, mostra dedicata al vino, l'artigianato agroalimentare made in Tuscany, che giunge all'ottava edizione nel weekend tra il 28 e il 29 marzo a Firenze. L'appuntamento è al Conventino, in via Giano della Bella. Sono due giornate, sabato 28 marzo dalle 11 alle 21 e domenica 29 dalle 11 alle 20, ad ingresso gratuito. Elisa Guidi è la coordinatrice di Artex.
Considerato quello che sta succedendo e quelli che stanno diventando i paletti, diciamo così, anche alla vendita dei nostri prodotti, il rapporto con il territorio diventa sempre più importante, e credo che il gusto toscano abbia in questo senso un significato particolare, perché accanto alla vendita dei prodotti, che è sicuramente importante per le aziende che espongono, facciamo anche una serie di eventi di tipo culturale, quindi che facilitano l'avvicinamento ai prodotti del territorio, che spiegano perché hanno le caratteristiche che hanno, perché sono buoni, quali sono anche proprio i fattori che li contraddistinguono, quindi un approccio anche culturale all'acquisto del prodotto, in questo caso del prodotto agroalimentare del territorio, prodotto dai nostri produttori con le loro capacità, che sono assolutamente uniche, perché intanto sono prodotti estremamente buoni, di valore, di qualità, ma capire anche le storie che stanno dietro è sicuramente un valore aggiunto. Noi qui abbiamo 37 produttori che presentano i loro prodotti, e quindi è importante conoscere le storie che stanno dietro, le caratteristiche, perché abbiamo anche giovani che si sono riavvicinati al mondo della viticoltura e non solo, abbiamo produzione di miele biologico, abbiamo i salumi, i formaggi, quindi tutto un mondo.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo poco nuvoloso o velato con addensamenti sull'Aretino. Nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità fino a coperto su Casentino, Mugello, Appennino orientale, dove non si esclude qualche breve precipitazione anche nevosa oltre gli 800 metri. I venti sono moderati con locali rinforzi dai quadranti settentrionali in arcipelago e sul litorale, deboli o al più moderati alle zone interne, mari mossi al largo, poco mossi sotto costa, e le temperature temperature in calo nei valori minimi, con possibili locali deboli, gelate nei fondovalle più riparati dai venti settentrionali, e le massime in lieve aumento. 13 a un minuto, è davvero tutto. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Pierluigi Megahertz con voi fino alle 16, quando arriva Giustina Terenzi con Bravo che ascolta. L'informazione regionale ritorna con la news serale alle 18.45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.